I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un momento storico incastonato nel tempo. Attimi interminabili. E delle vite rimaste nascoste dalle ceneri del passato. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso delle grida dall'abisso. Desidero dare a voi, che siete padri e madri, un'ulteriore assicurazione. L'ho già detto altre volte, ma non mi stancherò mai di ripeterlo. I vostri figli non verranno mai mandati a combattere per un paese straniero. Queste le parole di Franklin Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, durante la campagna per la sua rielezione a Boston il 30 ottobre del 1940. Un anno dopo, l'America subirà l'attacco di Pearl Harbor ed entrerà in guerra. Una volta un giornalista chiese a Eleanor Roosevelt, moglie del presidente, cosa ricordasse dell'attacco giapponese a Pearl Harbor. E lei rispose così.
Oh, quella sera mio marito cenò più tardi del solito.
Alcune pagine di storia non hanno bisogno di essere raccontate. Le conosciamo tutti. Ne abbiamo visto le immagini, ascoltato le testimonianze e sottolineato i paragrafi a scuola. La guerra non ha mai bisogno di tante presentazioni. Esplode con le sue bombe, improvvisa, colpendo tutti in modo diverso. Chi fisicamente, chi con uno speciale fuori orario del telegiornale all'altro capo del mondo. Poi, per chi non sta fuggendo, scema piano piano, diventando quell'argomento sempre meno discusso. E poi, con il passare degli anni, diventa storia. È così per tutti i conflitti, dai più intimi a quelli mondiali. Ed in qualche modo, il continuare a studiarli ci ha allontanati sempre di più dal fatto che quei numeri sono stati uomini, donne e bambini. Sono state grida, frasi di coraggio e ultimi abbracci d'addio. Una guerra erode così tante vite che è difficile poter tenere memoria di tutte. Ed è per questo che oggi conosceremo tre marinai, tre giovani ragazzi che, come molti altri, non torneranno mai a casa. Ma cominciamo dall'inizio. La maggior parte dei resoconti della notte prima dell'attacco a Pearl Harbor dicono più o meno la stessa cosa. La sera di sabato 6 dicembre del 1941 è una notte fresca e piacevole. Il cielo notturno regala serenità con la sua coperta di stelle che osservano mute gli uomini piccoli e distanti. La USS West Virginia, o Wheatie, come viene affettuosamente chiamata, è una delle 8 corazzate della flotta del Pacifico degli Stati Uniti, ormeggiate sull'isola Ford, a Pearl Harbor, la Battleship Row. Circa 800 navi, 390 aerei e 4.500 marine. Questo è il cuore pulsante della forza militare americana. Ma nonostante il rigoroso addestramento, le numerose esercitazioni e la consapevolezza che uno scontro bellico con il Giappone sia alle porte, nessuno è in allerta questa sera. I numeri e la reputazione della flotta americana fanno sentire gli uomini al sicuro. Nessuno avrebbe il coraggio di attaccare un'armata così imponente. E così i ragazzi sono tranquilli, tra una pulizia, una sigaretta e un racconto di gioventù. Ronald Endicott, Lewis Costin e Clifford Halls, tre giovani reclute appena arrivate sul posto, non sanno se sia il caso di ammetterlo ai compagni, ma in realtà nessuno di loro ha mai visto nemmeno da lontano un conflitto bellico. Alcuni di loro non hanno nemmeno mai fatto a pugni. Ronald, Lewis e Clifford si incontrano nel reparto tecnico della USS West Virginia, dove gli viene ordinato di occuparsi della manutenzione della nave. Per molti, non una mansione così eccitante quanto sparare con i mostruosi cannoni della nave, ma è un lavoro rispettabile che offre una progressione formativa con una paga decente e naturalmente la possibilità di rivalsa per tre giovani ragazzi provenienti da piccoli paesi di provincia cresciuti durante una delle peggiori crisi economiche della storia. In questo periodo la scelta di arruolarsi in marina non è affatto scontata. Ronald Endicott è il più giovane, 18 anni, conosciuto anche come Toby. Viene da una piccola città di Washington, ama il baseball e lavora in una sala da bowling locale. È un ragazzo molto responsabile e un po' romantico. E ve ne parlo mentre osservo una foto di lui con la sua fidanzata di allora, Velma. Molti anni dopo lei scriverà una lettera in cui racconterà di quanto fossero innamorati perdutamente l'uno dell'altro. Ronald, per forze maggiori e per seguire le orme del padre, lascia la sua città natale, Aberdeen, e con essa anche la giovane, a cui purtroppo spezza il cuore. Il 21enne Lewis Austin, invece, è il classico tipo estroverso. È un po' impulsivo, ma ama far ridere chi gli sta attorno e fa amicizia anche con i sassi. Ed è per questo che è davvero difficile non apprezzarlo. Quando sua madre si arrabbia, ad esempio, lui la afferra all'improvviso per la vita e inizia a farla ballare il valzer, canticchiando la musica ad alta voce. E lei non può fare a meno di scoppiare a ridere. Lewis è proprio il tipico pagliaccio della classe. Ma crescendo, matura. E una volta arruolato, approfitta di un giorno di licenza per tornare nella sua città natale e andare a scusarsi con tutti i professori che ha fatto impazzire ai tempi della scuola. Un bel gesto che la dice lunga. Clifford Halls, 20 anni, il più grande in grado dei tre, è nato per essere un marinaio. Cresce in una piccola cittadina persa tra le praterie del North Dakota. È piuttosto rude ed è sempre pronto a fare a botte. Anche se, a causa della sua stazza mingherlina, raramente esce vincitore dalle sue risse improvvisate. Gli piace pescare e andare in moto con gli amici. Non manca mai di spedire la maggior parte del suo stipendio a sua madre, così da aiutarla con le spese di casa. Ma torniamo al lunedì sera, che passerà alla storia attraverso la tragedia che sta per abbattersi su Pearl Harbor. Lewis e Ron sanno già cosa si prospetta. La solita e tranquilla serata a bordo, una delle tante. Per Clifford, tuttavia, la notte è appena iniziata. Gli è stato concesso un permesso ricreativo ed è libero di fare tutto quello che desidera fino a mezzanotte. In questo momento, infatti, si trova già a bordo di una piccola imbarcazione con alcuni amici di stanza sulla Wavy. Si stanno dirigendo sulla terraferma. La loro destinazione è il Monkey Bar alla Pearl City Tavern. Birra, scimmie e marinai. Come disse una volta un vecchio lupo di mare, se vuoi imparare a combattere, questo è il posto giusto per farlo. I ragazzi entrano e si riempiono i boccali, brindano, scherzano. Dopo aver bevuto un po', una cameriera del bar si offre di fare una foto al gruppo. I giovani accettano di buon grado, ma i sorrisi durano poco, considerando che, poco dopo, la donna tenta di vendere la fotografia a un prezzo decisamente esorbitante. Fortunatamente, il negativo sarà recuperato qualche settimana dopo, quando uno del gruppo si renderà conto che quella è l'ultima immagine che ritrae Clifford vivo. Nella fotografia lo si nota seduto all'estrema destra, mentre sorride e fuma una sigaretta Camel, nella beata ignoranza di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Dopo qualche ora di baldoria, Clifford torna verso la nave sotto il cielo notturno, leggermente alticcio. Osserva il firmamento, accendendo l'ennesima sigaretta, sorridendo tra sé e ripensando al prezzo assurdo preteso da quella cameriera. Nessuno, a bordo della USS West Virginia, ha idea di cosa stia per abbattersi su Pearl Harbor. Nessuno dei tre ragazzi sa che per loro tra poco sta per iniziare l'inferno. Domenica 7 dicembre, poco prima delle 8 del mattino, operando in condizioni di vento e visibilità quasi perfetta, il servizio aereo della Marina giapponese porta a termine uno dei peggiori attacchi della storia degli Stati Uniti. I soldati di stanza a Pearl Harbor avvertono il suono disperato e improvviso della sirena, sollevano lo sguardo e con orrore e impotenza osservano il cielo oscurarsi. 350 aerei giapponesi sganciano una coperta di fuoco inarrestabile, il più grande e veloce lancio in mare nella storia della guerra. Le sirene di tutta Pearl Harbor gridano a squarciagola.
Ai vostri posti, l'azione è imminente!
Il comando corre per i corridoi.
Stanno attaccando gli alloggi generali! Questa non è un'esercitazione! Venti!
I piatti della colazione vengono abbandonati in fretta e furia. Giovani soldati corrono a destra e a sinistra. L'ufficiale di artiglieria, Claude Rickett, raggiunge la postazione di combattimento. Cerca disperatamente di aprire le pesanti porte del vano, ma le trova bloccate. Grida di rabbia cercando di pensare a una soluzione. Le munizioni sono inaccessibili. Il cannone non può sparare senza di esse. E come se non bastasse, a causa della posizione rivolta verso l'esterno della nave nella fila delle corazzate, l'imbarcazione sta iniziando ad inclinarsi pericolosamente. Rickett deve decidere cosa fare e deve farlo in fretta. Anche se non è un suo compito, deve impedire che la nave si ribalti e il tempo stringe. Per farlo non c'è altro modo. Dovrà ordinare un controallagamento. Un processo che prevede l'allagamento mirato di alcuni scomparti delle pesanti imbarcazioni per garantirne la stabilità e, in questo caso, evitare il capovolgimento. Così Rickett si dirige verso i ponti più bassi della nave. Scendendo si scontra con alcuni macchinisti che hanno avuto la sua stessa identica idea. C'è un problema, però. Le maniglie necessarie per azionare le valvole del controallagamento sono un armadietto e nessuno la chiave. Alcuni dei montatori cercano di smontare la porta dell'armadietto per raggiungere i pezzi necessari a raddrizzare la nave. In un momento di furia adrenalinica, Sylvester Puccio, uno di loro, prende una manovella d'acciaio e con una buona dose di forza e disperazione riesce a spaccare l'armadietto. Rickett ficca il braccio all'interno e agguanta le maniglie. Insieme a Sylvester, le montano in velocità e insieme riescono ad azionare le valvole. La nave lentamente inizia a raddrizzarsi da sola. È il momento di fuggire. Viene dato l'ordine di abbandono immediato della nave. Centinaia di uomini riescono a fuggire sul pontile. Passano pochi istanti e ai numerosi marinai sopravvissuti resta solo il rumore assordante della USS West Virginia che si inabissa nel porto a chi gli appare come un vecchio guerriero ferito. I giovani soldati sono annientati da quella vista. Ecco che ci muoviamo tra loro, mentre ancora respirano affannati, increduli di ciò che è appena accaduto. Muti, mentre osservano la morte disegnare danzanti colonne di fumo nella baia. È bastato un istante. È impossibile, ma è accaduto davvero. La grande potenza militare americana ora è ridotta a pochi uomini sporchi e impauriti, soli nelle loro braghe, con mille domande e nessuna risposta che possa consolarli. Si guardano tra loro, sanno di essere fortunati e sanno che molti compagni sono sprofondati nelle acque del porto insieme alla nave. Ogni marinaio sa che quando si è a bordo, il destino può condannarlo ad affogare come un topo. I vecchi lupi di mare raccontavano spesso alle giovani reclute che se mai fossero giunti a un momento del genere, La cosa migliore da fare sarebbe stata quella di lasciarsi andare nell'acqua gelida e finirla il più velocemente possibile. Quello sarebbe stato preferibile a una morte lenta e inesorabile nelle profondità nere come la pece. Ma dove sono i nostri tre giovani amici? Dove sono Ronald, Lewis e Clifford? Al suono dell'allarme generale, i tre marinai si sono diretti verso le postazioni designate, come stabilito dall'addestramento. Proprio all'interno dello scafo della nave, sul lato di dritta, i tre uomini si diressero verso quella che sembrava essere la loro postazione corretta, proprio come erano stati addestrati, il punto esatto che poco dopo è stato chiuso per impedire il rovesciamento della USS West Virginia. Questa era una pratica standard e gli archivi ci dicono che fu comunicata con successo a tutta la nave prima che l'energia elettrica andasse via. E gli ordini, quel maledetto giorno, vengono presi molto sul serio da tutti a bordo. Alcuni uomini cercano di correre il più velocemente possibile verso l'ultimo portello aperto, ma questo gli viene chiuso in faccia. I marinai pregano, battono contro il ferro freddo, implorando di aprire, ma il tenente comandante Harper non permette a nessuno di riaprire il portello per far entrare chi è rimasto indietro. E tutti seguono gli ordini, lasciandosi alle spalle i pianti disperati di amici e compagni. Mentre la nave affonda verso il fondo del porto, i compartimenti intorno a Ronald, Lewis e Clifford si allagano, intrappolando i tre giovani in una stanza isolata, trascinandoli giù nelle profondità oceaniche. Se solo la nave si fosse rovesciata, forse avrebbero avuto la possibilità di essere salvati. Sicuramente qualcuno di voi si starà chiedendo come si possa morire in una nave così grande che affonda a una profondità di appena 12 metri. Tra poco lo capirete. Nel frattempo, chiudiamo gli occhi e immergiamoci. Andiamo giù, giù, dove ci fa più paura, dove siamo circondati dall'acqua, in diversi metri d'acciaio. Ronald, Lewis e Clifford si trovano qui, intrappolati in due piccole stanze, la A11 e la A109. Non hanno mai conosciuto l'azione, non hanno mai visto il conflitto bellico, e ora sono sul fondo di una nave militare, a pochi metri dalla superficie e senza via d'uscita. La A11 è in effetti un armadio per le provviste. Contiene attrezzi e altri oggetti necessari per la manutenzione di quella parte della nave, oltre a un orologio, una scatola di cartone, una scrivania e alcuni oggetti di cancelleria. La 109 invece è il locale per lo scarico e la pompa dell'acqua dolce. Probabilmente era la loro postazione di combattimento, e la maggior parte delle postazioni è dotata di un armadietto di emergenza che dovrebbe contenere torce elettriche, batterie, un kit di pronto soccorso e alcune razioni alimentari di base, almeno in teoria. Alcune voci passate di bocca in bocca con il passare degli anni, infatti, dicono che gli armadietti di rifornimenti venissero saccheggiati per ottenere batterie di ricambio o una razione extra di questo o quello. Non sappiamo quindi quanto cibo i tre ragazzi abbiano effettivamente a disposizione. La corrente a bordo della nave viene presto a mancare e senza luce solare esterna ora cala il buio, quello profondo, quello che fa paura. Siete mai rimasti in altura in una notte senza luna? Ecco, quello è il buio di cui parlo, il buio che non ti mostra la mano che tieni di fronte al viso. Le tre reclute hanno a disposizione una piccola fonte di luce. Grazie ad essa, infatti, tracciano giornalmente una X sul calendario per tenere conto dei giorni che passano e delle batterie ancora disponibili. Ma lentamente, anche quella speranza luminosa muore. Sapete che impatto ha il buio prolungato sulla psiche umana? È devastante. Le ricerche dimostrano che quando gli esseri umani vengono introdotti a questo tipo di deprivazione visiva rapida, come viene chiamata in letteratura, ci voglia veramente poco per sperimentare allucinazioni uditive e visive piuttosto chiare. L'esposizione a questo tipo di buio tende anche comprensibilmente a rendere le persone piuttosto ansiose. I pensieri diventano confusi. Si inizia a pensare a cose del tipo «chi sono?». Sono davvero sicuro di essere chi credo di essere. E quelli intorno a me Sono amici o mostri? Le stanze A11 e A109 sono un inferno dal silenzio rumoroso, che parla, sussurra e fa paura. Eppure è un inferno tangibile. È lì, a pochi metri dalla riva, a un passo dalla superficie. Quindi perché nessuno arriva a salvarli? E perché non riescono ad uscire? Non che non ci abbiano provato. Non che non ci abbiano pensato. Tra la fame e l'oscurità opprimente. Ma l'unica via d'uscita è aprire quel pesante portellone di stagno. Quello che li divide da tonnellate e tonnellate d'acqua. E se lo faranno, se apriranno quel portello, la potenza con cui essa entrerà sarà superiore a qualunque forza. E voi dite, vale la pena tentare? Mettiamo che sopravvivano alla pressione dell'onda d'ingresso. Si troverebbero a dover nuotare, trattenendo il fiato, in un labirinto di cunicoli parzialmente distrutti, nella totale oscurità. Impossibile. E anche seguire il consiglio dei vecchi lupi di mare è irrealizzabile. Sono intrappolati e sta solo al tempo scegliere quanto ci metteranno a morire. Tic tac, tic tac, tic tac. L'orologio meccanico Seth Thomas nella stanza rintocca come la falce mietitrice che cammina verso l'abitazione del malato. Ogni giorno accendono le loro torce per pochi brevi istanti. Segnano una croce sul calendario con una matita rossa e ogni ora, a turno, gridano e sbattono contro le pareti nel tentativo di attirare l'attenzione in superficie. Nel frattempo le razioni diminuiscono, le batterie si esauriscono e il mondo intorno a loro si fa sempre più lontano. Durante il giorno il porto è un alveare attivo. La gente si affanna per affrontare la devastazione, ricostruire il più possibile. Ma la notte è terribile per chi deve restare di guardia al molo. Non sono ammesse luci, non si può fare rumore. E in quelle ore buie che seguono la tragedia, quando tutti dormono, Richard Fisk, il 18enne lasciato a sorvegliare il porto, li sente, quei distanti colpi sulle pareti. Ovattati, come ticchetti. Sa cosa sono, non è uno stupido. Ma non può farci niente. Può solo cercare di non pensarci, toglierseli dalla testa, anche se per sua stessa ammissione non ci riuscirà mai. Leggendo online si evince che nessuno si è avventurato a salvare gli uomini proprio a causa della loro posizione all'interno della nave. Questa affermazione è spesso accompagnata dalla sensazione generale che gli uomini siano stati semplicemente ignorati perché non importanti, di scarsa priorità. Eppure, il giorno dell'attacco, un sommozzatore della Marina ricorda come il suo superiore abbia affermato chiaramente che il salvataggio di eventuali sopravvissuti avesse la precedenza su ogni altra operazione. Fisk afferma che la prima volta che udì i colpi provenire dalla USS West Virginia fosse la sera di lunedì 8 dicembre, 24 ore dopo l'attacco. Dopo aver realizzato che il rumore proviene dalla nave affondata, Fisk e i suoi colleghi fanno rapporto ai superiori, ma non possono essere sicuri di quale sia la posizione esatta sulla nave da cui provenivano quei colpi. Sanno solo di averli sentiti. «Ormai è buio. Cominceremo mercoledì mattina», rispondono i superiori. Questo effettivamente avviene. Per tutta la mattinata del mercoledì, infatti, i sommozzatori controllano il ponte Main, cercando di trovare l'origine dei colpi, senza successo. Venerdì 12 dicembre, 5 giorni dopo l'attacco, altri sommozzatori si recano sul posto e trascorrono l'intera giornata sotto l'acqua per sondare ogni parte accessibile dell'esterno della nave, sbattendo con un enorme martello contro di essa e ascoltando attentamente una possibile risposta. Una parte dello scafo di dritta della West Virginia è schiacciato contro la vicina USS Tennessee ed è completamente inaccessibile ai sommozzatori. E purtroppo, questa è la posizione della stanza A11 e A9. A causa del modo in cui la nave è affondata, non è possibile nemmeno iniziarlo un tentativo di salvataggio. Ora, questo non è drammatico come il fatto che gli uomini siano stati deliberatamente sacrificati per un bene superiore, ma a suo modo la verità è altrettanto terrificante. Essere deliberatamente abbandonati è terribile, ma non essere mai trovati è il vero orrore. Ryan Zamansky, curatore della nave da battaglia New Jersey, dice:
«La West Virginia era più moderna. La sua corazzata copriva altri 4 strati di serbatoie e spazi vuoti per proteggersi dai siluri, il che significava che chiunque avesse cercato di penetrare avrebbe dovuto tagliare 5 strati di acciaio, alcuni dei quali avrebbero contenuto carburante. Per essere chiari, le squadre di sommozzatori di salvataggio correvano rischi pazzeschi per salvare le persone intrappolate, spesso con conseguenze terribili. Ma quei sommozzatori non avevano l'equipaggiamento di cui dispongono oggi i moderni sub. Una volta entrati negli interni della nave da guerra Suncom, erano immersi in un mondo di buio totale. Durante la prima immersione di orientamento nell'onda dopo l'attacco, un sommozzatore di grande esperienza è emerso dopo qualche ora e si limitò a scuotere la testa. Corpi metallici contorti, detriti, olio, e ce n'era molto, avevano reso inutilizzabile la sua lampada frontale.
Così, dopo qualche giorno, le guardie perimetrali cessano di segnalare i colpi provenienti dall'acqua. Di notte, mentre stavo di guardia nell'oscurità immobile del porto, mi coprivo le orecchie e alla fine i boati cessavano. Dopo mesi di instancabile lavoro, la USS West Virginia, attraverso molteplici e sbalorditive imprese di ingegneria, viene rimossa dal porto. La pulizia iniziale della nave, come probabilmente potete immaginare, assomiglia a un girone dantesco. Tra la gravità dell'attacco e il fatto che la West Virginia è rimasta sommersa per diversi mesi, i corpi, se così si possono chiamare, sono impossibili da identificare. Dopo diversi mesi di operazioni di pulizia, le squadre di intervento pensano di aver visto di tutto, ma niente al mondo li avrebbe preparati a ciò che trovarono quando aprirono quel portello. L'intera squadra si ritrova in lacrime nel ricostruire i fatti avvenuti all'interno di quelle stanze. Rapporto di recupero datato 15 giugno 1942. 3 corpi vengono ritrovati sul piano inferiore del magazzino A11, vestiti di blu. Il portellone della sala pompe dell'acqua dolce A109 è stato aperto. Le razioni all'interno degli armadietti sono state consumate e il tombino d'accesso al serbatoio dell'acqua dolce è stato rimosso. Sul muro, il calendario segna una X su ogni giorno, dal 7 dicembre 1941 al 23 dicembre 1941, compreso. Dopo giorni di stenti, i 3 marinai hanno perso le loro vite per avvelenamento da anidride carbonica. Un modo orribile di andarsene. L'ultima X segnata non dimostra che i 3 giovani siano morti il 23 dicembre, ma solo che quello sia stato l'ultimo momento in cui sono stati in grado di marcare la data. L'avvelenamento da anidride carbonica porta a cefalee potenti, nausea, convulsioni e, dopo un lungo periodo, perdita di coscienza e danni neurologici. È a questo punto della storia che questa terribile vicenda si sporca di fango, o almeno se ne ricopre, visto che già di per sé, secondo come la si guarda, ha già mostrato atteggiamenti discutibili. Ma quello che sto per dirvi è come il piccolo colpetto dato al primo mattoncino del domino, quello che innesta la corsa di tutto il gioco. Ed è anche la ragione del perché ho scelto di raccontarvi questa storia. Perché ciò che sto per dirvi ha trasformato la narrativa di questa vicenda per decenni interi. Cominciamo con l'immancabile opera di sciacallaggio. Mentre vengono raccolti gli effetti personali degli uomini, infatti, il tenente Paul Dice decide di prendersi alcuni ricordi dalla scena, in particolare il calendario e l'orologio Seth Thomas. In secondo luogo, le autorità decidono di non comunicare la data corretta né le circostanze della morte alle famiglie degli uomini, ritenendo che un semplice telegramma che annuncia la morte in battaglia, inviato a metà dicembre 1941, sia sufficiente. Il primo è un telegramma immediato di Missing in Action. Il secondo telegramma invece recita: Dopo esaurienti ricerche, è stato impossibile rintracciare vostro figlio ed è stato quindi ufficialmente dichiarato morto al servizio del suo paese, a partire dal 7 dicembre 1941. Se questo non rende l'idea di quanto sia orribile e straziante tutto questo, vi basti sapere che la sorella di Ronald e la sua fidanzata Velma, appena letto il telegramma, in pieno lutto, si presentano al giornale locale con le foto del ragazzo, facendo pubblicare il suo necrologio settimane prima della sua effettiva dipartita. Se volessimo spezzare una lancia a favore della decisione della Marina, potremmo dire che probabilmente questa misura è stata adottata per risparmiare alle famiglie il peso della verità sulla morte dei loro figli. Un gesto misericordioso. Ma come a volte accade, alcuni fantasmi grattano il sottile velo che li divide dalle loro precedenti vite e lo fanno così forte da far emergere la verità. È il 1995 e sono appena passati 3 minuti dalle 6 in punto. Il processo O.J. Simpson sta facendo notizia. Il World Wide Web diventa per la prima volta accessibile a tutti. È l'anno della pecora Dolly e dell'arresto a Giovanni Brusca, esecutore materiale della strage di Capaci, in cui morì il giudice Giovanni Falcone. Le Hawaii sono un posto diverso dal lontano 1941. Il Monkey Bar, dove i marinai bevevano birra, è sparito e i resti delle navi da guerra affondate sono una meta per turisti. A Oahu, un giovane redattore dell'Honolulu Advertiser viene incaricato di scrivere qualcosa di forte per la copertura annuale del giornale sull'attacco a Pearl Harbor. Un compito non invidiabile per molte ragioni, non da ultimo perché è difficile immaginare cos'altro si possa dire 50 anni dopo su qualcosa che ha fatto la storia e che è già stato scritto in innumerevoli libri. Così l'uomo inizia dalle basi, dal Pearl Harbor National Memorial. Qui si unisce a un tour guidato da un anziano volontario che a un certo punto della visita, rotto dalla commozione, racconta una storia straziante, ammutolendo tutti i presenti. La storia di Lewis, Ronald e Clifford. L'anziano signore mostra la foto di Clifford al bar con gli amici ed è in quel momento che rivela il suo nome. Richard Fisk. Richard Fisk aveva vissuto una vita piena, era diventato un pilota e aveva combattuto in Vietnam e in Corea. Si era sposato, aveva avuto dei figli e si era ritirato alle Hawaii. E nonostante tutto, non aveva mai dimenticato quei 3 uomini. Come avrebbe potuto? E così ha raccontato la loro storia a chiunque volesse ascoltarla. La Marina ha privato il mondo della verità sulla morte delle 3 reclute e nel suo piccolo, Richard, ha fatto di tutto per restituirgliela. Dal 95 in poi si è cercato di recuperare gli effetti personali degli uomini, le prove di ciò che era successo in quella stanza, ma nessun oggetto, né il calendario, né nient'altro presente all'interno di quelle stanze è stato conservato negli archivi ufficiali. La Marina non voleva che le famiglie lo scoprissero, ma la verità è che questa decisione ha influenzato radicalmente il modo in cui questa storia è stata raccontata per anni. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Io non conoscevo questa storia, ci sono inciampata per caso e mi ha commosso molto quando l'ho letta. Spero che un pochino sia arrivato anche a voi e la cosa che mi commuove di più soprattutto è il Fisk, che è rimasto talmente sconvolto dai suoni che sentiva sotto il porto da portarsi con sé questa cosa per anni, nonostante comunque in qualche modo sia riuscito a realizzarsi con la sua vita e alla fine ha cercato di riportare dignità a quelle persone morte. Questa cosa è meravigliosa. La trovo un grande gesto nel suo piccolo. Ha fatto qualcosa di immenso. Io vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram, siamo anche presenti su Facebook e che potete seguirci in ogni minimo aggiornamento sui nostri social. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.